Benvenuti a tutti e ringrazio subito Marcello Fois per aver accettato di essere qui. Un applauso. Posso dire siamo anche a nome di Gloria Manghetti con cui ho fatto il programma. Molto felice di questa triade iniziale di scrittori e di scrittori di oggi e di scrittori di ieri. Devo subito confessare però che l'idea di fare di questo inizio mi è venuta proprio chiacchierando al telefono con Marcello Fois, perché volevo invitarlo a parlare di qualcuno, di qualcosa e lui mi ha spiegato tutta una teoria che forse oggi non anticipo perché qui forse ne parleremo, su questa importanza di questi tre libri, di questi tre autori, di questi tre libri soprattutto, I Promessi Sposi, Pinocchio e Il Libro Cuore, per la formazione proprio del DNA dello scrittore contemporaneo. E quindi siamo alla terza puntata. Adesso lui oggi insomma, ci racconterà meglio che cosa. Tra l'altro, lui ha scritto un libro su I Promessi Sposi, che poi, tra l'altro, troverete al banchino dei libri, alla libreria Cucumeo, che ringrazio. E, i libri di Marcello sono tantissimi, è uno degli scrittori più importanti della letteratura contemporanea. Non è solo uno scrittore, è anche uno sceneggiatore televisivo, scrive per il teatro, insomma, fa molte cose davvero. Questo è il suo ultimo libro, Del dirsi addio, titolo meraviglioso. Io poi ho trovato qui un altro libro che mi comprerò, che è Manuale di lettura creativa, ma insomma, poi ci sono tante altre cose che potete trovare alla libreria. Volevo anche dire che oggi pomeriggio alle ore 16 Marcello Fois sarà ospite del gruppo Leggo Letteratura Contemporanea, un gruppo di lettura della sezione toscana, e quindi alle ore 16 incontrerà i lettori alla Scuola Fenisia in via De Pucci al numero 4. Oggi qui abbiamo la seconda classe del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, vero? Siete voi? Perfetto. Vi lascio nelle sue mani allora. Grazie a tutti. Ah, mi sono dimenticata una cosa, scusate. Ripeto, per chi non ci fosse stato le volte precedenti, c'è solo un cambiamento nel programma. Mario Tobino, che è il 9 marzo, con Silvia Ballestra, è spostato al 16. L'abbiamo già messo nel sito, quindi lo trovate, però insomma mi faceva piacere ripeterlo. Grazie. Mi porto via i miei libri.
Buongiorno a tutti. Allora, bene. Ringrazio io Alba invece per avermi chiamato e volevo esserci a tutti i costi, volevo essere qui in particolare, in questa specie di luogo che è un punto cardine per noi e che facciamo questo mestiere e anche per quelli che hanno a cuore la cultura di questo paese che è immensa e che noi non consideriamo mai abbastanza, cioè non facciamo mai abbastanza il rapporto tra quanto siamo piccoli e quanto siamo invece immensi sotto certi aspetti. Anzi, ci siamo ridotti a una condizione di ritorno, no? Per cui ci sembra sorprendente che ci arrivi dall'universo tutto quello che noi abbiamo precedentemente portato e per qualche ragione che forse attiene anche al libro di cui parleremo oggi, non ci rendiamo, abbiamo perso la cognizione di questo andare e venire, di questo concedere e poi restituire, no? Per cui ci arrivano faccende che che abbiamo inventato noi, ahimè, ci sembrano inventate da altri. Questo io credo sia un segnale peggiore di qualunque crisi politica, economica, di qualunque inflazione, di qualunque tipo di condizione politica o partitica, no? Credo che quando un popolo smette di capire qual è il legame tra il risultato di quello che riceve e quello che ha invece, e l'apporto che ha dato, evidentemente è un popolo in profonda crisi, molto più che economica, direi antropologica. Chi ha insegnato nelle scuole, chi ha fatto il mestiere di insegnante, il meraviglioso mestiere di insegnante nonostante tutto, forse come dire, può capire meglio cosa significa questo dolore per perdere questo contatto diretto. Alle nuove generazioni bisogna spiegare che vengono o fanno parte o hanno la responsabilità di una cultura amplissima, enorme, che la maggior parte delle cose di cui oggi che hanno oggi a disposizione buona parte del pensiero, della forma, dipendono da questioni che sono state elaborate anche da noi, se non soprattutto da noi, per un certo periodo, e credo che noi dovremmo metterli in grado di riconoscere questa eredità. Se non la riconoscono, noi rischiamo di far procedere generazioni che pensano a noi come fruitori e non invece come produttori. A Firenze questa cosa è particolarmente insopportabile, ma in tutta l'Italia, cioè noi dobbiamo spiegare a questi ragazzi che noi viviamo in una condizione di privilegio immensa rispetto al mondo circostante, no? Che ciascuno di loro, solo uscendo di casa, ha a disposizione più di quanto un ragazzo di Atlanta o di Nashville o di Washington DC e così via, tutti quei posti meravigliosamente esotici che a loro piacciono, ecco, hanno solo una pieve fuori Firenze, ha un contenuto, diciamo così, di intelletto, di cultura, di mondo, probabilmente in tutta la città di Atlanta è difficile da trovare, a meno che non si vada appunto nel museo che è pieno di quadri che abbiamo fatto anche noi, non solo noi, oppure di librerie, di biblioteche che sono piene di libri che abbiamo scritto anche noi, tra i quali il libro cuore di cui parleremo oggi con Edmondo De Amicis. Lo dico subito, è probabilmente uno dei libri più famosi dell'universo, a prescindere, al di là di quello che noi, ecco un esempio di quello che vi dicevo prima, no? L'idea che noi abbiamo di noi non corrisponde quasi mai a quello che succede intorno a noi. E, no? Molti di questi ragazzi avranno visto dei manga o degli anime giapponesi, il 99,9% dei quali sono tratti dal libro cuore, ma loro non lo sanno, semplicemente. Il libro cuore è probabilmente, nell'area asiatica, il libro più famoso e più universale che esista. Noi pensiamo a Pinocchio come libro altrettanto famoso e universale, ma semplicemente perché Pinocchio ha, diciamo così, interessato di più l'area occidentale della cultura. Mentre Cuore invece ha interessato qualche miliardo di cinesi, giapponesi, cambogiani, vietnamiti e così via. Quindi, come dire, farsi un po' di conti, farsi un paio di domande, no, non fa mai male nel mondo, no? Prima di liquidare le questioni come fenomeni già noti. Un altro brutto vizio di questa nazione è quello di far ragionare il pregiudizio prima del giudizio. Bene, La cultura in generale, la letteratura in particolare, hanno questa caratteristica di apparire ininfluenti e facilmente sorvolabili, finché non si è costretti a constatarne la resistenza e l'influenza attraverso sistemi, punti di vista che ci attraversano nella quotidianità, frasi che ci sfuggono, luoghi comuni che ci assediano. No, noi diciamo poche idee ma confuse, e stiamo parlando di Manzoni. Sei un asino a scuola e stiamo parlando di Collodi, no? Alle gambe corte e stiamo sempre parlando di Collodi. Tizzone d'inferno, i collezionisti di Tex sapranno di cosa sto parlando, e stiamo ancora una volta parlando di Renzo Tramaglino nei confronti di Don Rodrigo, e così via, no? Tutta questa polvere, diciamo, anche linguistica, questa connessione di lemmi, è l'apporto che la letteratura fa al nostro linguaggio, al nostro pensiero, al nostro punto, al punto di vista. E a un certo punto sapere questa cosa cambia le cose, no? Applicarla e basta pare, come dire, una specie di rimasuglio di qualcosa di cui non sappiamo niente, ma sapere che cosa stiamo dicendo e perché lo stiamo dicendo, il vaso di coccio, questo matrimonio non sa da fare, il melodramma ce ne offre a milioni, non si sa nemmeno quanti milioni di volte al giorno dal droghiere, al supermercato, citiamo La Traviata, ma non lo sappiamo quante volte tutto questo patrimonio è movimentato in circolo come pulviscolo, noi lo usiamo, lo mangiamo, lo esponiamo, ma non, nella maggior parte dei casi non sappiamo di farlo, e invece dovremmo saperlo di fare. Cioè un popolo che ha messo a punto il proprio patrimonio è quello che è in grado di percepire il materiale che sta usando. Proverò quindi oggi, facciamo un viaggio che sarà un po' strano, io spero anche divertente, con filmati, con qualche pezzo musicale, perché questo è un segno. Proverò a farvi notare, diciamo così, questo tipo di rapporto che qualcuno di voi ha con cuore, che tutti noi abbiamo con questo romanzo fondativo, ma che probabilmente non sappiamo nemmeno di applicare. Iniziamo, diciamo così, da un dato proprio espressamente tecnico. Edmondo De Amicis, il libro Cuore esce nel 1886, quindi 46 anni, grosso modo, dopo l'ultima edizione dei Promessi Sposi. E questo lasso di tempo non è indifferente, perché è il lasso di tempo che occorre, diciamo così, per fare di una struttura basilare, poi per riprodurre dei modelli da una struttura basilare. E di fatto De Amicis si è messo a punto il sistema operativo del progetto letterario, sociale e nazionale che Alessandro Manzoni, attraverso i Promessi Sposi, aveva elaborato con 20 anni d'anticipo rispetto all'unità nazionale. L'impianto universale, precipuamente narrativo del Lombardo, diviene nelle mani di De Amicis, che è uno strano, nasce quasi ligure, poi si trasferisce a Cuneo, poi a Torino, poi vive per molti anni a Firenze, non so chi di voi, cioè Firenze è una delle patrie di De Amicis sostanzialmente, e quindi muore a Bordighera, poi vedremo perché è importante questa cosa. Questo impianto precipuamente narrativo di Manzoni diviene nelle mani di De Amicis il risultato di una selezione tematica e antropologica. Come dire, Manzoni mette in campo tutto il materiale e De Amicis ne estrae una parte significativa di questo materiale. Manzoni è scrittore, cioè quanto è narratore, diciamo, Manzoni è scrittore di Amicis. Questa differenza è molto importante, dove per scrittore si intenda un tecnico, un applicatore, un generatore di senso. Un problema della nostra scuola è quella di considerare il termine tecnico, il termine professionista, il termine distante dalla condizione della scrittura. No? Noi siamo crociani ancora da questo punto, nonostante siamo contemporanei, ancora viviamo con questa specie di illusione che la scrittura sia il frutto di questioni imponderabili, di faccende più o meno metafisiche, magiche e quant'altro, e non spieghiamo mai abbastanza a questi ragazzi che niente di metafisico può avvenire se non abbiamo prima, sostanziato il fisico, no? Senza la sintassi non c'è nemmeno l'ispirazione, cari ragazzi, ve lo dico qui, subito. Per cui voi potete aspettare l'ispirazione per tutto il giorno, il raggio di sole vi colpisce, voi tramortiti vi avviate verso il tavolino, ma se non avete le parole per dirlo e la grammatica per dirlo, questa ispirazione se ne va esattamente da dove è venuta. Questo è. I vostri insegnanti dovrebbero avere il coraggio tecnico di pronunciare più spesso in classe quella parola che tutti i genitori contemporanei odiano, che si chiama fatica, e che genera spesso dei problemi, no? Un insegnante dice fatica in classe e il giorno dopo il comitato dei genitori ha costituito un comitato, voi fate demotivate i nostri ragazzi. Questa è la faccenda, no? Siete degli sciocchi demotivabili agli occhi di questi comitati qua. E siccome noi siamo stati altrettanto sciocchi e demotivabili quando è toccata a noi, io da insegnante per esempio ho capito una cosa fondamentale, cioè che voi non siete cambiati, cioè voi siete esattamente lavativi come noi, tendete a fare il meno possibile, qualcuno invece è un'eccezione, il secchione c'è sempre in tutte le classi, e quello che è drammaticamente, antropologicamente cambiato sono i vostri genitori. È proprio tendenzialmente questo quello che è successo. Quando io avevo la vostra età, tornavo in classe e tornavo a casa esattamente come voi. Tornate a casa esattamente come voi, dicevo a mio padre, il prof ce l'ha con me. No? Pur sapendo che poi, io da professore ho imparato che i prof non ce l'hanno con voi, i prof hanno problemi loro, devono pagare il mutuo, hanno la madre da assistere, il terrificante apparecchietto dei denti per i figli, cioè nessuno dei professori, ve lo giuro, torna a casa e dice lasciatemi in pace un'ora e mezza perché devo stabilire come far passare una brutta giornata a Barigazzi. Non esiste questa cosa. Cioè dovete avvertire anche i vostri genitori che quando sono fuori da scuola i professori di voi se ne fregano, alleluia, per fortuna. Questo è il problema. Cioè non hanno il dovere che hanno invece i vostri genitori di credervi il centro del mondo. Ecco, e succedeva così. Io quando andavo a scuola mio padre diceva lo prende a calci quel cretino, no, il professore, normale, perché mio padre aveva, cioè l'idea di mio padre che entro una certa età tu sei comunque geneticamente un cretino, e ti faceva crescere un sacco questa idea strana, no, per cui tu per opposizione dicevi insomma cretino un cavolo. E io mi ricordo, dicevo ma quando divento professore poi la faccio pagare a tutti, divento una bestia terribile. E invece pensate un po', cari ragazzi, sono diventato insegnante quando c'era stato, il rivolgimento antropologico, cioè quando il cretino era diventato l'insegnante. E quindi l'ho passata proprio tutta questa specie di curriculum, no? Avevo a che fare con genitori che mi guardavano e dicevano, prof, mi sorprendo di lei. E io dicevo, oddio, cosa ho fatto? No? E in generale mi sorprendo di lei, vuol dire lei non ha capito la meravigliosa genialità di mio figlio. E lì mi sono detto, pensa un po' come siamo cambiati, no? Cioè siamo passati dal genitore con figli cretini a a una generazione di soli geni, di esclusivamente geni, va bene. Questo ha molto a che fare con il libro Cuore, eh? Questa specie di piccola storiella di prolusione scolastica è in qualche modo una specie di rifacimento del libro Cuore in chiave, diciamo così, contemporanea. Se io oggi mi mettessi a scrivere una specie di libro Cuore bis, partirei da questa divertente questione, da questa divertente mutazione antropologica del genitore, no? Perché, ebbene. Dal punto di vista di Amicis, l'applicazione del manzonismo consisteva essenzialmente nel consolidare e rendere definitivamente assodati i tre pilastri attraverso i quali Don Lysander, Alessandro, aveva affermato e provato che poteva esistere una letteratura italiana nazionale. Allora, siamo seri, il punto è questo. Questo è il punto. Cioè, quando uno parla di Manzoni, e quando in automatico arriva Manzoni, l'abbiamo fatto male a scuola, bla bla bla, eccetera, sono palle. Non me ne frega niente se l'avete fatto male a scuola, anzi, devo dire che io non mi sono mai fidato degli alunni a cui piacessero i Promessi Sposi. No? Che non, questo è come dire, è giusto che non piacciono i Promessi Sposi sotto certi aspetti, ma è anche altrettanto giusto che dei Promessi Sposi si assuma, come dire, il carattere normativo. I Promessi Sposi si studiano per imparare, sono come gli addominali i Promessi Sposi. Non si studiano perché sono belli o perché sono buoni o perché ci debbono piacere. Chi l'ha detto che a scuola dobbiate fare solo cose che vi piacciono? Questa è la domanda. Anzi, la scuola è il territorio dove potete sperimentare quella specie di esperienza in cui uno per dovere deve fare qualcosa che non gli piace, una di quelle cose che da adulti vi capiterà un milione di volte. Bene, non è importante che vi piacciono i Promessi Sposi, anzi, se non vi piacciono è meglio, no? Sono come i quiz della patente, ma chi piacciono i quiz della patente? Sono orrendi, però se tu non fai quei quiz là non hai il foglio rosa, e se tu non hai il foglio rosa non hai la patente. I Promessi Sposi sono la patente tematica di questa nazione, non ce n'è. Vi poteva capitare di peggio, potevate essere ragazzi tedeschi che dovevano scirupparsi le affinità elettive, e poi ne parlavamo. Quindi i Promessi Sposi, al contrario, è un romanzo straordinariamente bello. Ne avete già, credo, ne hanno già parlato abbondantemente, quindi non sto qui a perdere tempo con loro. Però, come dire, questo processo manzoniano aveva tre sistemi fondamentali, che dentro Cuore di Amicis ci sono tutti ci sono, no? Avere un atteggiamento progettuale. Manzoni aveva deciso di fare un classico mica ti viene per caso, ti devi sedere e capire come si fa un classico, questa è la domanda, pum, e farlo. Manzoni alla domanda come si fa un classico si è risposto copiando dai classici, cioè immettendo materiale classico dentro un romanzo contemporaneo. Lucia viene rapita come Elena di Troia, Renzo vaga per la Bergamasca come il giovane Ulisse, sopra di tutto c'è la peste, più di così che cosa volete metterci dentro un romanzo? Bene, e così fa De Amicis. Atteggiamento progettuale. Il libro Cuore è un libro su commissione. Non è un libro che De Amicis ha detto, ma mi viene in mente, voglio fare un libro sulla mia esperienza scolastica. No. Il Ministero dell'Istruzione chiama, dice, dottore, noi vorremmo fare, come dire, una specie di spottone, una grande pubblicità progresso per questa nazione che sta. Come si fa? E lui dice, ci penso io. Come? No? Quindi il progetto, innanzitutto. Rompere la quarta parete, il secondo grande sistema manzoniano, no? Manzoni dagli inglesi aveva imparato a parlare direttamente col lettore, non è che l'ha inventato lui, l'ha imparato da Richardson, l'ha imparato dal Tristram Shandy, l'ha imparato Alton Jones e così via, no? Tristram Shandy inizia con l'autore che vede se stesso mentre nasce, pensate un po' che giro incredibile, no? E quindi Manzoni, questa cosa che gli piace, perché i Promessi Sposi ha di bello che è il libro più nazionale che abbiamo, ma contemporaneamente anche l'unico possibile libro europeo, perché è fatto quando le letterature nazionali erano già esistenti. Manzoni aveva letto gli inglesi, aveva letto i francesi, aveva letto gli spagnoli e ce li aveva messi tutti in questa specie di libro che alla fine, dentro questa specie di fritto misto, diventa l'Italia. La cultura italiana è questa cosa qui, è tutta ricettiva, non è pura. Non esiste la purezza, la nostra forza è veramente, è al contrario l'impurità. Bene, quindi rompere la quarta parete, De Amicis continuamente si infila dentro il, no? Parla direttamente, è tutto in diretta praticamente, senza considerare che, come dire, il De Amicis finge di parlare a una generazione minore della sua, ma non si pone il problema di cambiare il linguaggio, non fa lo zuzzurellone perché sta parlando con bambini, ma gli parla in maniera molto, molto precisa e molto determinata. E poi il terzo livello, quello grossissimo, che è trattare di gente comune, non di re, di principi, di visconti, e né tantomeno di trattare del livello, diciamo così, tra le classi. Il Cuore è un romanzo popolare, nel senso tecnico del termine. E il popolo è il protagonista di Cuore, in qualunque, declinato in qualunque modo. No? Allora, ancora una volta, per quanto mi riguarda, a me viene in mente quella specie di aggancio fondamentale che era il consiglio che io davo ai miei alunni, no? Dicevo, ogni volta che vi chiedono quali sono i tre pilastri, diciamo così, del manzonismo, voi dovete rispondere con l'incipit di Pinocchio, no? C'era una volta un re, diranno i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Pensate un po', questa formula è il manzonismo, è concentratissimo, no? Attacco classico da favola, c'era una volta, rivolgersi direttamente ai suoi lettori, diranno i miei piccoli lettori, e argomentare di gente semplice, non di re. Un re? No, un pezzo di legno, addirittura nemmeno umano, ancora più limitato. Usatelo, questo è un trucco molto, molto importante. Strutturalmente Cuore ha la forma di un diario scolastico riscritto in giovinezza, cioè un ragazzo o giovincello recupera gli appunti della sua vita scolastica insieme a suo padre, perché Cuore è un grande romanzo sulla paternità, forse il più grande romanzo sulla paternità, e non ci sono tante mamme, le mamme sono dolciastre in Cuore, ma ci sono padri, è un romanzo molto virile sotto certi aspetti. Quindi un diario scolastico scritto nella giovinezza, qualcosa a metà tra autofiction e memoir, che oggi si usano tantissimo. No? Enrico Bottini, che è la voce narrante, riconquista un materiale sparso e forse non abbastanza ragionato, e con l'aiuto del padre lo mette a punto. Proprio nel topos del manoscritto ritrovato. Pensate, inizia anche in questo senso il legame con I Promessi Sposi è profondissimo. Cioè, quello che scrivo l'ho ritrovato. Cioè, lo dovete, no? Prendetemi con beneficio di inventario, perché è successo così. Come I Promessi Sposi, ma sai più sinteticamente, Cuore è introdotto da un prologo normativo in cui si dichiara il pubblico di riferimento, ovviamente gli scolari. Le unità aristoteliche sono rigidamente applicate, perciò la nostra narrazione ha un tempo precisissimo, dal 17 ottobre al 10 luglio, l'anno scolastico. Si entrava il 17 ottobre e si usciva il 10 luglio, allora, a scuola. L'unità di luogo, più aristotelica di questo, è tutto fattibile praticamente in teatro, il libro Cuore, è una classe con i banchi. È l'unità d'azione, apprendere, istruirsi, cioè diventare cittadini. Questo era il dato sostanziale. Questo diario scolastico è inframmezzato da 9 racconti mensili, uno per ogni mese dell'anno didattico. Tutti questi racconti riguardano atti eroici di ragazzi, eccezioni al quadrato, perché i protagonisti sono giovani adulti che operano in un mondo di vecchi e debbono rappresentare la forza e anche il risultato del grande progetto di istruzione civile e civica. Sono due termini diversissimi, non dobbiamo mai confonderle queste cose, che il testo che li racconta deve rappresentare. Una spirale di senso che avviluppa e mette radici anche remote. Luigi Baldacci, che non amava tanto De Amicis, lo definì sulla Nazione di Firenze il portatore sano, se non il portavoce, di un Ottocento umbertino, piccolo e filisteo, pieno di buone intenzioni e tuttavia impostato su cattive basi. È una lettura che merita rispetto, ma che tende a limitare la portata dell'attività intellettuale di De Amicis ad un mero intento pedagogico, cioè insegnare agli italiani sulla carta ad essere italiani di fatto. Tuttavia, quella di Baldacci e di molti altri è una lettura che di De Amicis e della sua attività non considera il punto focale, e sarebbe dire la sua capacità di investire, di inventare una società attraverso l'applicazione di un'utopia. Il De Amicis bacchettone e bonario che i detrattori descrivono è distante anni luce dal raffinatissimo stratega, cesellatore di antropologie, creatore di modelli sociali che oggi più che mai uniformano la complicata nazione in cui viviamo. De Amicis ha inventato gli italiani, ne ha espresso le possibili coordinate di popolo, ne ha tracciato l'unico profilo unitario che soprassedesse alle immense differenze che da sempre lo contraddistinguono. E tutto ciò perché aveva cuore, e aveva soprattutto a cuore un modello di società utopistico fino al punto di pensare che si è felici solo a patto di essere felici di quello che si è. Considerate questa tautologia, che è solo apparente. Un intento molto meno semplice di quello che appare, perché lavorare su un materiale incandescente come una nazione da farsi, nonostante sulla carta avesse circa 20 anni, perché insomma, e cimentarsi a dare punti di riferimento, intenti comuni a gruppi di cittadini che fino a pochissimo tempo prima erano vissuti in uno stato di separazione amministrativa geografica, era il cimento di un pazzo o di un sognatore. Eppure, a considerare dal rilascio talmente lento che è arrivato intatto persino ai nostri giorni, quel sistema, quel dispositivo da lui messo a punto ha funzionato straordinariamente bene. Ora, sul fatto che sia un bene che abbia funzionato, si potrebbe discutere. Ma il dato sostanziale è che quando nel 1886, nelle vetrine delle librerie, nelle case degli italiani, nei banchi di scuola apparirà cuore, questi italiani endemicamente difformi, geneticamente polemici, caratterialmente lagnosi, difettosi nel senso di patria, politicamente pusillanimi, saranno diventati definitivamente brava gente. Questo abito di alta sartoria antropologica, che veste e nasconde qualunque bruttura, che individua nella bontà utopistica un punto di unione, un collante nella separatezza, è il vero geniale contributo intellettuale di Edmondo De Amicis. Cuore è un libro su commissione, l'unico classico della letteratura italiana che sia scaturito non da esigenze prettamente letterarie, e tuttavia di letteratura si tratta, considerando che Cuore inizia esattamente dove finiscono i Promessi Sposi, e cioè dall'ultimo capitolo, quando nelle Vissero Felici e Contenti Manzoni racconta dei figli di Renzo e Lucia, che, cito Manzoni, furono tutti ben inclinati, e Renzo volle che imparassero tutti a leggere e a scrivere, dicendo che giacché la c'era questa birberia, dovevano almeno profittarne anche loro. La birberia, attraverso la quale si poteva ottenere una nazione ben inclinata, si chiamava dunque istruzione, e dunque istituzione scolastica. Uno spazio, cioè, dove si potesse riprodurre in vitro quella stessa difformità, quella stessa incapacità di coesione, quella stessa infantile tendenza a non assumersi responsabilità sociali che caratterizzava e caratterizza il rappezzato popolo italiano. Inventarsi gli italiani brava gente ha significato trapiantarli in una serra dove tutti quei difetti indelebili potessero, almeno sulla carta, diventare pregi. e dove si potessero attivare quelle qualità intrinseche che avviassero un processo virtuoso di contributo reciproco, anziché un tentativo costante di avere la meglio gli uni sugli altri. Pare che li faccia tutti uguali e tutti amici, la scuola, scrive De Amicis nel libro Cuore. Chi pensasse al contributo di De Amicis solo in termini prettamente letterari avrebbe una visione assai limitata della portata che la letteratura può avere se professionalmente indirizzata. De Amicis è stato un professionista formidabile. Il suo modello d'Italia è quello che ha salvato gli italiani da se stessi, che formalizzando sardi sacrificali, lombardi guardinghi, romagnoli sanguigni, fiorentini artisti, ça va sans dire, liguri viaggiatori con poca spesa, siculi figli della provvidenza, veneti semplici e introversi, campani col cuore in mano e così via, ci ha convinto che il segreto di una nazione coesa era nella molteplicità. Cuore è quell'abito della bontà o della bonomia che costantemente rinneghiamo, ma che non abbiamo mai cessato di portare. È il mantello con cui copriamo la natura ferina che ci contraddistingue. Un sarto, De Amicis, che combatte contro l'opinione corrente del suo e del nostro tempo, che intravede cioè la possibilità di inventarsi un senso di popolo dove languiva e languisce. Quella che Giacomo Leopardi, nel suo discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, avrebbe definito, pensate un po', una opinione vantaggiosa di noi, la quale ardisco dire che supera di non poco il nostro merito ed è in molte cose contraria alla verità. Questo fa De Amicis, cioè prova a contraddire Leopardi da questo punto di vista. Considerando, dice Leopardi, il poco ognuno amor nazionale che vive tra noi è certo minore che non negli altri paesi. Quella precisa caratteristica nazionale che Piero Gobetti ebbe a definire l'analfabetismo democratico della società italiana, che Gramsci aveva quotato nel febbraio 1917, tempi non sospetti, come coacervo di indifferenti che confessa di odiare, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. Che Benedetto Croce aveva ricoverato nel nosocomio degli affetti da inguaribile malattia morale. Che Pasolini aveva sintetizzato nella forma di una società brutalmente egoista. Quella stessa nazione che Gadda, che pure era stato fascista, in Eros e Priapo descrive come abitata da un popolo strepitosamente paradossale. Quei liceali trombati a mezzo, quegli universitari malinconici e titubanti con 18 esami da smaltire fuori corso, o indocili per di giorno che vivacchiano di espedienti, agenti pubblicitari, venditori per le strade di fotografie gabellate, distributori di stupefacenti al bicarbonato di sodio e così via. Condizione immobile che Umberto Eco aveva definito urfascismo, con caratteristiche spaventosamente immortali. Lo spirito critico opera distinzioni e distinguere un segno di modernità. Nella cultura moderna la comunità scientifica intende il disaccordo come strumento di avanzamento delle conoscenze. Per l'urfascismo il disaccordo è tradimento. L'urfascismo cresce e cerca consenso sfruttando ed esacerbando la naturale paura della differenza. L'urfascismo scaturisce dalla frustrazione sociale o individuale. A coloro che sono privi di una qualunque identità sociale, l'urfascismo dice che il loro unico privilegio e il più comune di tutti è quello di essere nati nello stesso paese. Pensate un po'. Fino alla sentenza di Fruttero e Lucentini nella prevalenza del cretino, nella prevalenza del cretino, tranne forse gli animali delle favole di La Fontaine, nessuno è mai stato bravo come gli italiani nell'arte di inventare nobili pretesti per eludere i propri doveri e fare i propri comodi. De Amicis è dunque innanzitutto un'eccezione, passata e presente, un'eccezione tuttora, un ingenuo progressista che crede di poter indicare una strada alternativa alla realtà di cui conosce perfettamente le storture. È stato soldato, è stato un viaggiatore straordinario, ha scritto dei diari di viaggio forse tra i più belli della letteratura italiana, è stato socialista. Ha scritto il primo e unico romanzo italiano del suo tempo che tratti il tema dell'emancipazione femminile. Goffamente, certo, però Amore e ginnastica resta un tentativo di suggerire un tema a una nazione possentemente maschilista. È un brav'uomo, De Amicis, non è uno stupido. Ha capito che la potenza delle proposte consiste nel coraggio con cui si fanno. Ha in mente il valore socialista con quel tanto di ingenuità utopica e di capacità di scandalo che contraddistingueva quei retti padri. Salvemini, prima di Saviano, apostrofava Giolitti, prima di Salvini, ministro della malavita. Esattamente così. E De Amicis si ingegnava di mettere a punto una nazione vera, cosa certo un po' melò, ma Verdi e Puccini non esistevano in vano. Certo schematica, ma possibile. Valore socialista, dunque, non populista. A differenza di quanto si possa pensare, i due sentimenti sono inversamente proporzionali più che opposti in senso stretto. La parola buonista, coniata di recente, è l'ultimo parto di questo rapporto tra chi si sforza di essere brava gente e chi è convinto di esserlo. Ci sono i buoni che non si mettono mai in discussione, e quelli che costantemente lo fanno, i buonisti appunto. Il valore populista è draconiano, quello socialista è dubitativo. De Amicis dunque, per chi avesse la furbizia di leggerlo, risulterebbe paradossalmente buonista, nell'accezione sinistrosa che si vuol dare al termine, ma tutt'altro che buono. Se fosse buono non scriverebbe questo, sentitelo un po'. Voi, disse il maestro, avete schernito un disgraziato, percorso un debole che non si può difendere. Avete commesso una delle azioni più basse, più vergognose di cui si possa macchiare una creatura umana. Vigliacchi. Oppure, ricordatevi bene quello che vi dico, perché questo fatto potesse accadere, che un ragazzo calabrese fosse come in casa sua a Torino e che un ragazzo di Torino fosse come a casa propria a Reggio Calabria, il nostro paese lottò per molti anni e migliaia di italiani morirono. Voi dovete rispettarvi, amarvi tutti tra voi. Ma chi di voi offendesse questo compagno perché non è nato nella nostra provincia si renderebbe indegno di alzare mai più gli occhi da terra quando passa una bandiera. È la nascita ufficiale dell'opzione dei buoni sentimenti. Una stagione che sorge immacolata, non ancora trasportata verso l'abuso di senso, che i buoni per razza, quelli più civili nonostante, quelli più puri la condurranno. I buoni senza pudore contro i buonisti tentennanti, perché in questo confronto tra principi chi ha pudore perde sempre. A ben pensare, cuore appare nel terreno della letteratura con quella carica di empatia e gentilezza sociale che sorprende proprio come sorprendono i piccoli delicati gesti quotidiani in una società inacidita. Un impiegato che ti sorrida, un bambino che dia del lei a un adulto, un adolescente che ceda il posto in autobus a una signora, un genitore che ammetta le mancanze del proprio figlio con un professore, un paziente che non millanti di saperne di più del suo medico, un barbone che restituisca intatto il portafoglio carico di soldi a chi l'avesse perso, un bullo che venga isolato e stigmatizzato. Tutte cose, cioè, che hanno un valore di per sé, ma che allo stesso tempo ci raccontano che la regola è il loro opposto. Io ti osservavo dalla finestra questa sera, quando tornavi da casa del maestro, tu hai urtato una donna, bada meglio a come cammini per la strada. Anche lì ci sono dei doveri. Se misuri i tuoi passi e i tuoi gesti in una casa privata, perché non dovresti fare lo stesso nella strada, che è la casa di tutti? Ricordati, tutte le volte che incontri un vecchio cadente, un povero, una donna con un bimbo in braccio, uno storpio con le stampelle, un uomo curvo sotto un carico, una famiglia vestita a lutto, cedile il passo, con rispetto. Noi dobbiamo rispettare la vecchiaia, la miseria, l'amor materno, l'infermità, la fatica, la morte. Ogni volta che vedi una persona a cui arriva addosso una carrozza, tiralo via. Se è fanciullo, avvertilo. Se è un uomo, domanda sempre che cos'ha al bambino che piange. Raccogli il bastone al vecchio che l'ha lasciato cadere. Se due fanciulli russano, dividili. Se sono due uomini, allontanati. Non assistere allo spettacolo della violenza brutale, che offende e indurisce. E quando passa un uomo legato fra due guardie, non aggiungere alla tua curiosità crudele della folla. Egli potrebbe essere innocente. Cerca di parlare col tuo compagno e di sorridere quando incontri una lottiga di ospedale che porta forse un moribondo o un convoglio mortuario, che ne potrebbe uscire uno domani di casa tua. Guarda con riverenza tutti quei ragazzi degli istituti che passano a due, i ciechi, i muti, i rachitici, gli orfani, i fanciulli abbandonati. Pensa che è la sventura e la carità umana che passa. Fingi sempre di non vedere una deformità ripugnante o ridicola. Spegni sempre ogni fiammifero acceso che tu trovi sui tuoi passi, che potrebbe costare la vita a qualcuno. Rispondi sempre con gentilezza al passaggio che ti domanda la via. Non guardare nessuno ridendo, non correre senza bisogno, non gridare, rispetta la strada. L'educazione di un popolo si giudica innanzitutto dal contegno che egli tiene per strada. Dove troverai la villania per le strade, troverai la villania nelle case. E studiale le strade, studia la città dove vivi. Se domani tu ne fossi sbalestrato lontano, saresti lieto d'averla presente bene nella memoria, di poterla ripercorrere col pensiero. La tua città, la tua piccola patria, quella che è stata per tanti anni il tuo mondo, dove hai fatto i primi passi a fianco di tua madre, provato le prime commozioni, aperto la mente alle prime idee, trovato i primi amici. Essa è stata una madre per te, t'ha istruito, dilettato, protetto. Studiala nelle tue strade e nella sua gente e amala, e quando la senti ingiuriare, difendila. Cuore è il classico a più basso contenuto confessionale della letteratura italiana. Dopo questa pagina è stranissima, no? Sembra quasi un paradosso, ma non ne ha bisogno. Perché il cattolicesimo applicato, esercitato, professato, è più vicino al dubbio del buonista che alla certezza del buono. Sicché un buonista accogliente può frequentare una chiesa col cuore più leggero di un buono che ha appena incendiato un campo rom, o insultato un uomo di colore via Facebook, o partecipato a qualche ronda per cacciare qualche ambulante dalla spiaggia. Del resto questa constatazione non dista molto dall'opinione prestigiosissima del pontefice in carica, no? Meglio vivere da atei che da cristiani che odiano, ha affermato Papa Francesco non troppo tempo fa. Ma qualche anno prima un altro papa di incontestabile santità si era lasciato ispirare da cuore, ve lo faccio vedere. Inizia il primo. Ok, lo trovo, qua. Play. Come si fa? Non lo so. Vabbè.
alzate un po' le luci, la vedete meglio. Si possono abbassare le luci?
Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la Luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo, e neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio. Facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli, e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza.
Ecco, possiamo accendere. La carrozza arrivò davanti a noi a un passo dal pilastro. Evviva! Gridarono molte voci. Evviva! Gridò Coretti dopo gli altri. Il re lo guardò in viso e restò un momento lo sguardo sulle 3 medaglie. Allora Coretti perde la testa e urlò: quarto battaglione del 49! Il re, che si era già voltato da un'altra parte, si rivoltò verso di noi e, fissando Coretti negli occhi, stese la mano fuori dalla carrozza. Coretti fece un salto davanti e gliela strinse. La carrozza passò, la folla irruppe e ci divise. Perdemmo di vista Coretti padre, ma fu un momento. Subito lo ritrovammo, ansante, con gli occhi umidi, che camminava, che chiamava per nome il figliolo, tenendo la mano in alto. Il figliolo si slanciò verso di lui ed egli gridò: qua piccino, che ho ancora calda la mano. E gli passò la mano intorno al viso, dicendo: questa è una carezza del re. No. A proposito dei sedimenti, no? Attraverso i quali noi, quello che noi crediamo, come dire, sia il punto focale del Papa Buono, noi ci ricordiamo sostanzialmente: date una carezza ai vostri bambini. Bene, l'aveva inventato De Amicis. Nemmeno Pinocchio, che pure è figlio di un falegname e di una vergine turchina, e viene biblicamente ingoiato da una balena come fosse Giona, riesce a raggiungere questo grado di adesione confessionale. Ma chi è vissuto in Emilia o in Toscana sa che tra le case del popolo e gli oratori c'era assai poca differenza, e che esperimenti come la scuola di Barbiana o esperienze amministrative come quelle di Giorgio Lapira qua erano il centro esatto di queste due istanze. In realtà cuore è un esperimento di ricostruzione, o meglio di clonazione. La proposta di una concordia sociale più vicina alla pittura di Pellizza da Volpè, dove lo voglio far vedere. Mamma mia, perché odio? Ecco. Ok? Lo vedete un po'? Bene, aspettate, perché qui devo fare tutto un piccolo coso, perché voglio farvi anche sentire una cosa. Ok, no? Tenete da conto. La proposta di una concordia sociale più vicino alla pittura di Pellizza da Volpedo, con quel quarto stato avanzante, dignitoso, pulito, rustico, diretto, colto nella sua essenza, senza livori, senza rivendicazioni, no, fiducioso, non temibile. Qualcosa che ha a che fare col principio uniformante di progetti come Novecento di Bertolucci, per esempio. Anch'esso intriso di quella utopia malinconica di cui sono intrisi i nostri progetti buonisti. I buonisti si commuovono. Persino il Capitale di Marx ha questa pasta, questa patina virtuosa e linda, con quel suo tono franco, frontale, che rasenta il sentimentalismo. Qualcosa che vorrei provare a farvi comprendere attraverso un pezzo musicale, no? Attraverso le note più che le immagini. Ascoltate l'avanzante e pacata solennità di questo pezzo, che ha molto a che fare con la misura di cuore. Ecco, cuore suona in quel modo lì. Adesso ve lo do subito. Ascoltate, concentrati, dura 3 minuti.
Thank you.
sentite.
Oddio. No, basta. Ok. Speriamo di vederci.
Sentite qua, ci sono due. No? Cioè c'è il. È il brusio del quarto stato, non è un urlo, non è una specie di. È come il coro del Nabucco, per intenderci, no? Come sentimento, ma anche come per i pucciniani qui presenti, come il coro a bocca chiusa della Madame Butterfly, no? Questo è come dire, un istinto prettamente italiano. Cuore è questa roba qua. Quello che De Amicis ha messo a punto è di fatto un farmaco sociale. Vi faccio vedere questa cosa qui, guardate. Oddio, dove siamo? Ah, eccolo, il calmante Murri. Non so chi se lo ricorda di voi, signore. Eccolo. Ok? Il calmante Murri nasce nel 1886, cioè lo stesso anno in cui nasce il cuore. Quel che De Amicis ha messo a punto è un farmaco sociale, è la stagione della salute pubblica, dell'igiene dentale, delle camere sterili che riducono le setticemie, del metodo Montessori, del calmante Murri che allevia la maledizione della dismenorrea e dell'emicrania. Non si parlava di dismenorrea, si parlava di mal di testa, dicevo, c'ho mal di testa, noi famosi, cosa c'ha? Mal di testa, era così ai tempi. E quindi, è anche di un altro splendido aggeggio che le madri più si ricorderanno, eccola. Ve la ricordate la farina lattea di Eterba? Nasce nel 1886 Carlo Erba, che era tra l'altro il nonno di Luchino Visconti, Carlo Erba, cioè era il padre della madre di Luchino Visconti. Giusto per dire che non piove mai, non che piove sempre sul bagnato. Bene. Un farmaco che etimologicamente, a seconda del dosaggio, può essere salvifico o mortale. In cuore le due istituzioni cardine, per la formazione cittadino, famiglia e scuola, sono progettualmente la stessa cosa. Voi siete la mia famiglia, confessa il maestro Perboni, ma sarebbe meglio ribattezzarlo perbonista a questo punto, alla sua classe appena insediata. Dentro alla sua classe e nazione si muovono tutte le istanze vecchie e nuove, si mettono a confronto culture e provenienze, si giocano rituali e usanze. Certo ci sono i cattivi, ma la virtù vince, perché questo è il traguardo a cui deve tendere un educatore, dimostrare che il cinismo non ha diritto di cittadinanza, perché il cinismo è figlio dell'egoismo, parente stretto di quel sentimento d'assedio che ogni contributo rappresenta in una società imbevuta di livore e istigata dal terrore del nemico alle porte. Del resto il curriculum di questa nazione, diciamocelo, dal 1886 ai giorni nostri non è che sia stato brillantissimo, no? E poi a fare una botta di conti, questa nazione è stata scarsissimamente progressista, cioè gli atti progressisti sono degli atolli in mezzo a stagioni terrificanti, la guerra di Libia, no? I gas nervini li abbiamo inventati noi, per intenderci, non li hanno inventati i nazisti. Vorrei che, no? Anche perché a proposito della brava gente, no? Siccome di tutto questo a noi ci è rimasta solo la retorica di essere brava gente, però spesso ci dimentichiamo che siamo stati i colonialisti peggiori del mondo, in assoluto, proprio in assoluto. Siamo quelli che hanno sperimentato le peggio cose. A Debra Libanossa abbiamo chiuso 3.000 persone dentro una chiesa e abbiamo incendiato la chiesa, nonostante fossimo un paese cattolico. E così via, insomma. No? E qui in Toscana voi avete esempi di questo tipo, nazisti notevoli. Ecco, l'avevamo già fatto prima noi. L'aveva fatto tutta questa brava gente. poi la marcia su Roma, 20 anni di fascismo col conseguente nazifascismo, un atollo resistenziale, già nell'immediato dopoguerra l'uomo qualunque, no? Perché avevamo già visto anche quello, cioè nel 1944 Guglielmo Giannini, che è un attore di avanspettacolo, sembra incredibile questo, ma è così, prestato alla politica, in virtù di vaffa vari, fonda un partito che si chiama L'Uomo Qualunque, che alle elezioni politiche lo consacra terzo assoluto, cioè dopo De Gasperi e Togliatti arriva Giannini, che era un perfetto sconosciuto. Che incredibile cosa. Segue la stagione democristiana, che è una stagione mediale, non certo progressista, moderatamente reazionaria, se vogliamo, favorita dal boom economico, comunque prospera, la stagione di piombo, il ventennio del nuovo cavaliere, no? In questo circuito di buoni, questi sono tutti buoni, ci sono stati atolli buonisti che hanno fatto il lavoro sporco, ingresso nell'euro, riforme sociali varie, eccetera, eccetera, spesso impopolari ma poi strutturali e determinanti, fino all'attuale gestione, al nuovo Giannini, al nuovo ministro della malavita, tutto da capo, no? Garrone si prende le sue responsabilità e Franti, diventato ministro della Repubblica, addentata la sua fetta di pane e Nutella, ride. Uno solo poteva ridere, mentre De Rossi diceva dei funerali, e Franti rise. Io detesto costui, è malvagio. Quando viene un padre nella scuola a fare una partaccia al figliolo, egli ne gode. Quando uno piange, egli ride. Perciò, postula Cuore, il cardine di ogni progetto sociale solidale è l'istruzione. E si rappresenta in questo preciso senso come spazio di formatazione questo principio. Cuore espone i risultati in termini di funzionamento della società civile di una buona istruzione. Esattamente come Pinocchio espone i guasti di una società che rifiuta l'istruzione. E il punto è che De Amicis non dice mai che è così, ma che dovrebbe essere così. Questo libro si chiama Cuore proprio perché è un antidoto all'egoismo, e cioè alla diffusa mancanza di cuore. Seccamente, semplicemente. Sicché tra coloro che se ne appropriano indebitamente e coloro che lo rifiutano a priori, il senso primo di questo incredibile esperimento letteral, social, civico, antropologico, fa una svolta di 180 o 190 gradi, se assumete la nuova geometria euclidea proposta di recente, no? A proposito dei 10 gradi che incrementerebbero l'angolo giro da 360 a 370 gradi, insomma, fate voi. Ok, vi faccio vedere un altro filmato. Oh, oh, che disastro. Allora, dov'è? Eccola qua, vi prego. Guardate ragazzi, è archeologia, meraviglia. Poi dice, no, ti sorprendi se i tuoi genitori vanno poi da lì insegnare.
Questo ospite?
Il prossimo è ospite di Mamma Beba.
Chi è? Mamma Beba, che dall'Etiopia dopo 8 anni è qui! Giuseppe! E Angelo, dall'Argentina, sono qui!
Mamma Malvina, dopo 15 anni, è qui!
Ecco, mamma Marina dall'Argentina è qui, esattamente come succedeva a Ferruccio. Dagli Appennini alle Ande. no? Dice, chiude così, guarda. Oh, oddio. Josefa, le disse la padrona con la voce tremante, ho una buona notizia da darvi, preparate il cuore a una buona notizia. La donna la guardò attentamente, una notizia, continuò la signora sempre più agitata, che vi darà una grande gioia. La malata dilatò gli occhi. Preparatevi, proseguì la padrona, a vedere una persona. Ancora. La donna alzò il capo con uno scatto vigoroso e cominciò a guardare rapidamente, ora la signora, ora l'uscio, con gli occhi sfolgoranti una persona, soggiunse la signora impallidendo, arrivata Aurora, inaspettatamente, caramba, no? Chi è? Gridò la donna con una voce strozzata e strana, come di persona spaventata, esattamente così. Un istante dopo gittò un grido altissimo, balzando a sedere sul letto e rimase immobile, con gli occhi spalancati, con le mani alle tempie, come davanti a un'apparizione sovraumana. Avete visto quante? Marco, lacero e polveroso, era là, rito sulla soglia, trattenuto per un braccio dal dottore. La donna urlò tre volte, Dio, Dio, Dio mio, e si abbracciarono. Ecco, caramba, che sorpresa! E poi c'è il tamburino sardo, scusate. Allora, vi dico subito, il tamburino sardo insieme a Gigi Riva, quindi lo scudetto del Cagliari del 1969, sono stati, come dire, la prima volta che io ho pensato di far parte di una nazione, no? Voi dovete considerare anche che io le scuole di De Amicis le ho fatte sul serio, cioè la mia scuola elementare era una classe di 32 alunni, tutti maschi, quindi la mia prima classe mista è stata alle medie, in prima media, quindi pensate un po' in che condizioni psicofisiche, antropologiche entravamo dentro quelle classi, dei veri cinghiali, non so bene cosa succedeva. Però, no? Eppure sono cresciuto in una società possentemente matricentrica, in un gineceo, quindi non avrei dovuto avere questi problemi qua, eppure invece c'erano. Prima non lo sapevo e non capivo cosa volesse dire essere italiano, sostanzialmente. Qualche suggerimento me l'aveva dato mio nonno, che aveva fatto la guerra sul Carso e che è morto a 101 anni, pensate, nel 1978, proprio il giorno del mio esame di maturità. Che, insomma, hanno un senso. Io sono un appassionato di cortocircuiti. Trovarsi nelle pagine di un libro, nei titoli dei giornali, non per banditismo, perché nel mio caso era così, io sono cresciuto in Barbagia, nel letto di Procuste e l'Anonima Sequestri, è stata un'evoluzione sostanziale nel mio senso di appartenenza. Una coscienza che mi trasformava in tante cose insieme, sardo, italiano, anche europeo, come ha giustamente detto Sergio Azzeni. Il tamburino sardo a me commuove particolarmente e mi commuove perché è l'unico degli eroi dei 9 racconti mensili che sia un eroe totalmente inconsapevole. Cioè gli altri decidono a un certo punto di compiere un atto di eroismo, il tamburino sardo non lo sa che l'ha fatto. Al contrario, crede di aver fatto il suo dovere, semplicemente. E questo la dice molto lunga. Mi commuove per questo, perché sento che lì, proprio De Amicis, ha messo il dito su una caratteristica, una tara, diciamo, che ci portiamo addosso e che fa parte del DNA dei sardi in generale, cioè di amare questa nazione più di quanto questa nazione abbia amato noi, sempre. Questo è. Quando appena entrato il capitano si fermò e girò lo sguardo all'intorno in cerca del suo ufficiale. In quel punto si sentì chiamare da una voce fioca vicinissima, signor capitano. Si voltò, era il tamburino. Era disteso sopra un letto a cavalletti coperto fino al petto da una rozza tenda da finestra e a quadretti rossi e bianchi.
con le braccia fuori, pallido e smagrito, ma sempre con i suoi occhi scintillanti come due gemme nere. Qui siamo nella prototipo, no? Del sardo, salgemma e così via. No, ossidiana, non salgemma. Sei qui tu? Gli domandò il capitano stupito, ma brusco. Bravo, bravo, hai fatto il tuo dovere.
Ho fatto il mio possibile,
rispose il tamburino. Sei stato ferito, rispose il capitano, cercando con gli occhi il suo alto ufficiale. È distratto, il capitano gliene frega il giusto, il tamburino. Che vuole? Disse il ragazzo a cui dava coraggio a parlare la compiacenza altiera di essere per la prima volta ferito, senza di che non avrebbe osato aprir bocca in faccia a quel capitano. Ho avuto un bel correre gobbo, ma m'han visto subito. Arrivavo 20 minuti prima se non mi coglievano. Per fortuna che ho trovato subito un capitano di stato maggiore da consegnargli il biglietto, ma è stato un brutto discendere dopo quella carezza. Morivo dalla sete, temevo di non arrivare più, piangevo dalla rabbia a pensare che a ogni minuto di ritardo se ne andava qualcun altro all'altro mondo, lassù. Basta, ho fatto quello che ho potuto, sono contento. Ma guardi lei, con licenza, signor capitano, che perde sangue. I sardi, che cretini. Infatti, dalla palma mal fasciata del capitano colava giù per le dita qualche goccia di sangue. Vuole che le dia una stretta io alla fascia, signor capitano? Porga un momento. Il capitano porse la mano sinistra e allungò la destra per aiutare il ragazzo a sciogliere il nodo e a rifarlo, ma il ragazzo, sollevatosi appena dal cuscino, impallidì e dovette riappoggiare la testa. «Basta, basta», disse il capitano, guardandolo e ritirando la mano fasciata che quegli voleva ritenere. «Bada ai fatti tuoi, invece di pensare ad altri, che anche le cose leggere, intende come quella che hai tu, a trascurarle possono farsi grave». Il tamburino scosse il capo. «Ma tu», gli disse il capitano guardandolo attentamente, «devi aver perso molto sangue tu per essere così debole». «Perso molto sangue», rispose il ragazzo con un sorriso. «Altro che sangue, guardi», e tirò via la coperta. «È gran guignol». Il capitano diede un passo indietro inorridito. Il ragazzo non aveva più che una gamba. La gamba sinistra gli era stata amputata al di sopra del ginocchio. Il troncone era fasciato di panni insanguinati. E qui arriva il momento. In quel momento passò il medico militare, piccolo e grasso, maniche di camicia. «Ah, signor capitano», disse rapidamente accennando il tamburino, «ecco un caso disgraziato. Una gamba che si sarebbe salvata con niente se egli non l'avesse forzata in quella pazza maniera. Un'infiammazione maledetta. Bisognò tagliarli per lì. Oh, ma un bravo ragazzo, gliel'assicuro io. Gran razza questi sardi. Non ha dato una lacrima, non un grido. Ero superbo che fosse un ragazzo italiano mentre l'operavo in parola d'onore. Quello è di buona razza, grande razza questi sardi. Cavolo. Capisci?» E se ne andò di corsa. Il capitano corrugò le grandi sopracciglia bianche e guardò fisso il tamburino, ristendendogli addosso la coperta, poi lentamente, quasi non avvedendosi e fissandolo sempre, alzò la mano al capo e si levò il chepì. «Signor capitano», esclamò il ragazzo meravigliato, «che fa, signor capitano, per me?» Cioè, è pazzesca sta cosa. E allora quel rozzo soldato, che non aveva mai detto una parola mite a un suo inferiore, rispose con una voce indicibilmente affettuosa e dolce: «Io non sono che un capitano, tu sei un eroe». Poi si gettò con le braccia aperte sul tamburino e lo baciò tre volte sul cuore. E questo ci basti, no? A noi basta e ci bacino tre volte sul cuore, noi siamo tranquilli, non c'è problema. Allora, vi faccio vedere un'altra cosa. Velocemente, questo questa è una roba molto divertente, no? Perché cuore è di fatto un grande esempio di pubblicità progresso, di fatto, no? È proprio un grande esempio di pubblicità progresso. Ve lo dimostro. Allora, eccolo qui.
Io aspetta.
Ah!
Non si apre. Questo dici? Vabbè, questo... No. Oddio, cosa ho combinato? E non... Fai uscire. Questo non mi serve. Mi serve questo qui. Profilattici.
Ah!
Vabbè, lascialo. Aspetta, aspetta. Vai. Lascialo piccolo, tanto lo vedono lo stesso.
Ah!
Accanto. Ecco.
Di chi è questo? Allora, di chi è questo?
Aspettate un attimo, lo rivediamo da capo.
Allora?
Mamma mia, ma che... La civiltà del Mac, ragazzi.
È mia. È mia.
È mio.
È mio.
È mio.
È mio.
È mio.
È mio. È mio.
È mio. È mio.
È mio.
È mio.
È mio.
Ecco. Guardatelo.
Ah.
È una classe.
Di chi è questo?
Guardate.
Allora, di chi è questo? Allora?
È mio.
Si alza Garrone.
È mio.
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 È tutto questo prima dell'attimo fuggente. Pensate un po'. Cioè, molti... Molti si misero a ridere forte, allora Crossi perse la testa e afferrato un calamaglio glielo scareventò al capo con tutta forza. Ma Franti fece civetta e il calamaglio andò a colpire nel petto il maestro che entrava. Tutti scapparono al posto e fecero silenzio, impauriti. Il maestro pallido salì al tavolino e con voce alterata domandò chi è stato. Nessuno rispose. Il maestro gridò un'altra volta, alzando ancora la voce, «Chi è?» Allora, Garrone, mosso a pietà del povero Crossi, si alzò di scatto e disse risolutamente, «Son io». Il pubblicitario, negli anni Ottanta, che evidentemente si era formato con cuore, ha, come dire, amplificato, no? questo processo di bontà, l'ha sparso, è addirittura più realista del re. No? Molto più buono il pubblicitario di come sia stato l'inventore del meccanismo. Peter Weir poi l'ha usato per capitano, mio capitano, tutti sul banco, no? anch'io, tutti quanti, eccetera. L'aveva inventato De Amicis. Questa è una di quelle cose, per esempio, che ci ritorna dal cinema americano e che invece abbiamo inventato noi, proprio come gesto, come atteggiamento. Ma questa cosa qui è ancora più bella. No? Ve lo faccio prima vedere e poi ve lo spiego. Abbiamo quasi finito. Allora, eccola qui. Anche questa è una di quelle cose che i nostri...
Da Cirano a Marlowe, da Otello al feroce Saladino. E oggi sono Nino Castelnuovo. Certo, un po' di moto è importante per me, come per tutti. E a tavola c'è Olio Cuore che mi aiuta a stare in forma.
Olio Cuore. Dal cuore del mais è un olio di semi di mais dietetico. Olio Cuore. Saporito, leggero, gustoso. Ti dà tutto il sapore del mais. Olio Cuore. Mangiar bene per sentirsi in forma.
Bene. Se uno, guardate un po', se uno credesse Nel cortocircuito letterario-merceologico considererebbe con occhi nuovi questo celeberrimo spot. L'olio ha lo stesso titolo del nostro libro. Salta con magnifica agilità una staccionata in campagna un uomo che si presenta, si chiama Nino Castelnuovo, che nella sua eccezione di maschio italiano maturo e in perfetta forma, perché combatteva contro i nostri padri del boom economico, panciuti e pigri sostanzialmente. E questo individuo qui, Nino Castelnuovo, era diventato celeberrimo perché era stato Renzo Tramaglino. Lucia era Paola Pitagora, non so se ve lo ricordate, nella più acclamata versione televisiva dei Promessi Sposi. Vedete che tutto si lega. Quando no, le cose si collegano. Geneticamente Cuore è un diretto discendente del nostro romanzo fondativo per varie ragioni. Il successo universale di Cuore, assai più diffuso di quanto noi pensiamo, è una dimostrazione dell'efficienza del dispositivo messo a punto da Manzoni 40 anni prima, che è il periodo che intercorre tra i due. L'11 marzo del 1908, nell'Hotel Regina di Bordighera, muore Edmondo De Amicis. Qualche anno prima, nel 1886, era diventato talmente famoso, no? Pensate che il suo patrimonio, alla sua morte, era stimato in 2 miliardi di lire. 2 miliardi di lire nel 1908, no? Lui aveva, nella sua casa ligure, oggi c'è l'intendenza di finanza, pensate dove abitava. E nella sua casa di Pinerolo oggi c'è una caserma dei carabinieri. Quindi, insomma, con i Promessi Sposi, Pinocchio e Cuore rappresenta, per così dire, la gamba popolare di una triade che ha generato, per rifiuto o adesione, il pensiero letterario del nostro paese, cioè la formattazione dello scrittore italiano. Ha formulato la grammatica essenziale attraverso la quale ancora oggi possiamo rappresentarci e raccontarci al di là delle differenze che continuano a attraversarci. De Amicis, dove Manzoni aveva fondato il sistema del romanzo classico italiano e con Lodi il dispositivo cinico dell'immaginario nazionale, ha formulato i crismi del linguaggio medio, che non è mai mediocre. L'impatto di Amicisiano sull'immaginario nazionale e nazional popolare, come abbiamo visto, è tuttora immenso, scritto su commissione ma con un gran cuore. Edmondo De Amicis era un lettore accanitissimo, che aveva due grandi passioni, sostanzialmente. Antonio Fogazzaro, che propose per il Nobel sino allo sfinimento, e invece poi l'anno in cui Fogazzaro era in lizza lo vinse Carducci. Ma il suo autore di riferimento, cioè quello che lui aveva amato di più, che aveva conosciuto durante un viaggio in Inghilterra, eccetera, era George MacDonald, che forse non vi dirà niente, ma io provo a mettervelo in squadro, no? George MacDonald è l'autore di Lilith, della Chiave d'Oro, è considerato il maestro, il punto di riferimento di Tolkien, per intenderci. In qualche modo il papà del Signore degli Anelli è George MacDonald. George MacDonald inizia De Amicis al socialismo utopista, in qualche modo. E fonda a Bordighera un rifugio, a sue spese, un rifugio per ragazzi diseredati. Pensate quanto è cuoresco questo progetto, no? Ragazzi orfani diseredati, che chiama Casa Coraggio. Quando muore MacDonald, per vari rovesci di carattere finanziario, la Casa Coraggio viene chiusa, viene comprata da privati. La Casa Coraggio, tra l'altro, Bordighera, è proprio a fianco alla casa di Fogazzaro, di Antonio Fogazzaro. La Casa Coraggio viene comprata e poi diventa l'Hotel Margherita. Bene. nell'inverno del 1908, due anni dopo MacDonald, forse rileggendo Fogazzaro, De Amicis muore in una stanza dell'Hotel Margherita di Bordighera. Credo che sia difficilissimo per pensare a una specie di no, a un ribobolo più incredibile. Bene, quindi voi dovete pensare, e vi lascio, dovete pensare a Vasari, no? Un pittore professionista, non geniale, diciamocelo, io non vorrei offendervi, fiorentini, ma avete tante robe meravigliose, non è che Vasari sia il massimo. No, la genialità di Vasari sono le vite, sostanzialmente, e cioè l'invenzione del Rinascimento. No? Perché il Rinascimento l'ha inventato Vasari. Non c'è nessun modo di stabilire che il Rinascimento fosse quell'età meravigliosamente aurea che Vasari ha descritto. Il Rinascimento era un'età di terrificante, di sangue, e quant'altro, è piena di inquietudini anche. Quindi Vasari l'ha rifatto il Rinascimento, cioè l'ha rifatto letterariamente, esattamente come Cuore rifà questo popolo, no? Non c'è niente che assomigli nella realtà, che ci dica che siamo solidali, che ci dica che siamo progressisti, che ci dica che siamo accoglienti, no? Rimaniamo egoisti, rimaniamo fascistelli, no? Rimaniamo piuttosto, no? Piuttosto parziali. Bene. E lui invece ci ha inventato così. Voi accendete la TV ogni pomeriggio, Barbara D'Urso, Mara Venier, il pomeriggio su due, chi ha i nonni queste cose le subisce, perché io ho una suocera novantenne che è... E dentro la nostra casa entrano oceani di cuorismo becero, no? Della fase deleteria del cuorismo, della pellicola del cuorismo senza la sostanza del cuorismo. Allontanamenti, bambini, bambini eroici, uccisioni e quant'altro, no? Però, chi ha letto Cuore, e io vi consiglio di leggerlo da questo punto di vista, capisce una cosa fondamentale, che gli italiani brava gente, cioè quell'invenzione di De Amicis, sono l'alter ego di quegli stessi che per calcolo o per paura osannano chi costruisce nuovi nemici da combattere o chi non produce solidarietà. Chi ci governa ne tenga conto, ebbe a dire a proposito Leonardo Sciascia. Grazie. Mm-hmm.